Bene, buona giornata. Il clima è buono, il vento è cessato, quello dello spirito invece no, e quindi davvero tutto davvero si predispone per iniziare bene questi giorni. Anche la natura che ci circonda ci è di aiuto, anche questo. E iniziamo un po' questo nostro ascolto di questi giorni. Il punto di partenza di questo ascolto, diciamo che viene un pochino da qualche settimana fa, quando in un tardo pomeriggio di questo inizio di estate, con i primi caldi di questa estate, mentre mi trovavo in chiesa a pregare, è entrato questo ragazzo, questo giovane ragazzo di 22 anni, che si chiama Eric, oggi si chiamano un po' così, che così anche da come un po' si presentava, anche un po' diciamo così, un po' l'abbigliamento, i tatuaggi sulle braccia, lui entra in chiesa, mi vede e poi rimane un po' lì indeciso, almeno così ho avuto la percezione. Poi a un certo punto, probabilmente, credo un po' di disagio, un po' di timidezza, un po' così, decide di vincerla e mi si avvicina. E avvicinandosi, naturalmente, mi rivolge questa domanda dicendo se poteva avere una benedizione perché le cose in questo momento della sua vita andavano tutte un po' male. Lui non l'ha espresso proprio così, l'ha detto alla sua maniera, come parlano un po' i ragazzi di oggi. Per cui ho capito, insomma, che quello che lui mi chiedeva era sostanzialmente un po' un mezzo rito scaramantico, un mezzo rito un po' così scaccia malocchio, caccia sfortuna. E allora, così, mentre lui mi parlava, forse è un'abitudine un po' magari mia, un po' lo guardavo un po' in volto, lo guardavo un po' negli occhi e tutto sommato avevo la percezione che alla fine fosse un ragazzo buono, insomma. E allora gli ho detto, guarda, facciamo così, prima ti propongo di fare una cosa e poi ti do la benedizione che tu mi hai chiesto. E ho visto subito che lui si è messo un pochino, un po', si è sentito un po' dire, oddio, adesso cosa succede? E allora io ero un po' indeciso dove portarlo, poi alla fine ho detto, beh, l'aria e la fisionomia era meridionale, era del sud Italia, di origine almeno. E ho detto, portiamolo dalla Madonna, che è meglio, perché dal crocifisso, andiamo dalla Madonna, lì c'è anche qualche statua magari. E allora l'ho portato all'altare della Madonna e gli ho detto, senti, tu fai una cosa adesso, prova, tu vedi, questa è la mamma di Gesù con in braccio Gesù bambino. Tu hai detto che vuoi una benedizione perché, insomma, tante cose non stanno funzionando. E allora tu fai una cosa, vuoi provare a dirgliele? E come faccio? E ho detto, parlagli, raccontagliele, come se tu le dovessi raccontare a me. E poi l'ho lasciato lì all'altare. Mi sono spostato indietro, un po', oltre la metà chiesa, lo guardavo un po' da lontano e vedevo che anche l'atteggiamento del corpo era molto, come dire, da uno che si muoveva in un posto che lui non conosce, insomma. Per cui è rimasto davanti alla Madonna, era con le mani in tasca, col piede appoggiato sul gradino dall'altare, però la cosa che mi accorgevo è che alla fine però la guardava. Io ero lì per dire adesso questo tra 15 secondi torna e dice ho fatto tutto quello che dovevo fare, e invece no, io sono là dietro, passano 3, 4, 5 minuti, non torna, dentro di me dico forse non gli ho spiegato bene cosa doveva fare, non lo so, o forse sta aspettando che vada a chiamarlo io, e non sapevo cosa fare. Rimango lì perché dico se vado a chiamarlo, se non ha capito, pazienza. E invece credo dopo un 7-8 minuti vedo che lui si volta a cercarmi, e allora io mi faccio vedere, gli vado incontro e lui piange alle lacrime e lui mi dice io una cosa così non l'ho mai fatta. E io gli ho detto se hai pianto vuol dire che è vera, e allora domani ci vediamo per la benedizione. Non gliel'ho data subito, gli ho detto domani ci vediamo alla stessa ora, ci troviamo qui per la benedizione. E lui mi ha guardato e mi ha detto va bene, però lei mi deve promettere che non lo dice a nessuno che io sono venuto qui. Gli ho detto assolutamente. Io sono andato a letto alla sera e ce l'avevo un po' in mente, mi sono detto, mamma mia. Mi sono alzato, mi sono detto, ma chissà se arriva sto ragazzo, ma non so se arriverà. Io vado in chiesa anche per aspettarlo, guardo l'orologio per l'ora, l'ora si avvicina ma non lo vedo arrivare. Arriva l'ora, lui non c'è, e mi sono detto, è andata male. E invece passano un minuto o due dall'ora che l'avevamo fissato e arriva e alla fine ci siamo un attimino prima seduti, lui si è un po' presentato a questo punto e mi ha detto come si chiamava, mi ha detto che è di Napoli. e mi ha raccontato un po' di cose, abbiamo già l'appuntamento appena torno, e dopo che abbiamo iniziato a chiacchierare io gli ho dato la benedizione, stavolta l'ho portato all'altare del crocifisso con la scusa di fargli vedere la chiesa. Portato all'altare del crocifisso ho visto che non sapeva i gesti e non sapeva neanche quando era il momento di fare il segno della croce. Io l'ho invitato e gli ho detto di farlo, e si vedeva che non lo faceva da un po', insomma. E anche questo incontro è quello che mi ha poi così aiutato un po' anche a pensare, a ripensare, a fare alcune riflessioni, alcune belle, perché poi ci siamo rivisti già due volte e adesso ci rivedremo così nella prima settimana, diciamo, di agosto. E dall'altra parte, certamente questo incontro però mi ha detto anche qualcosa che mi interrogava, mi ha posto qualche domanda e in particolare mi ha fatto capire che i ragazzi di oggi, e quindi non solo loro, basti pensare che Eric potrebbe essere un vostro pronipote, un vostro parente di 20, 25, 27 anni, ragazzo o anche ragazza, che è un vostro familiare, che quando voi andate a casa nel periodo della visita in famiglia, eccetera, incontrate, si fa per dire, perché non è che loro sono lì a casa a dire: ah, finalmente arriva la zia suora, anche no, e che dopo che vi ha salutato, se non siete voi a chiedergli come va, cosa fai, come va il lavoro, come vanno gli studi, come vanno le cose, loro domande a voi non ne fanno, non ne hanno. E questo mi fa pensare, mi fa riflettere, perché naturalmente loro hanno una famiglia e hanno dei genitori di 35, 38, 40, 45 anni, perché così sono anche quelli di 16, di 17. E questo mi fa pensare perché loro non hanno veramente presente, per loro non è assolutamente chiaro che cosa significhi essere cristiano e perché uno dovrebbe esserlo, perché uno lo è. Non perché sono stupidi, tutt'altro, Eric non è un ragazzo stupido, non perché è ignorante, no, non è ignorante. Sarebbe facile dire che per via dei tatuaggi catalogarlo stupido, ignorante, superficiale, un ragazzaccio, i soliti schemi. No, assolutamente no. Ma perché invece nella loro storia, nella loro vita, ormai non lui per caso, non il vostro, la vostra pronipote per caso, perché normalmente oggi sostanzialmente tutti i ragazzi di oggi non sono riusciti a incontrare o a conoscere qualcuno che abbia detto loro che cosa sia essere cristiani, che cosa significa, e che essere cristiani non è una cosa da bambini e da prima comunione, e perciò è finita. Perché oggi come oggi essere cristiani è una cosa da bambini, ma non da grandi. Perché quando tu sei nel mondo dei bambini, va lì, va là, qualcuno vedi. Qualcosa vedi che ti faccia pensare a, ma poi appena cominci ad avere 17, 19, 20, diventi universitario, diventi adulto, sei nel mondo del lavoro, guardi tuo papà e tua mamma, guardi la tua famiglia, guardi i tuoi vicini di casa, guardi le famiglie che frequentano la tua famiglia, tu dici che per chi diventa grande e cresce, essere cristiani non fa più parte. Essere cristiani non c'entra niente, non c'entra con la vita. E quindi non ho visto, non vedono nessuno, non incontrano qualcuno che dica loro che cosa significa essere cristiani. Il libro degli Atti al capitolo 11, quando ci dice che a causa della persecuzione di Stefano, poi i cristiani, i primi discepoli, si erano un po' sparsi qua e là, a un certo punto sono finiti anche ad Antiochia. E come sappiamo, ad Antiochia avviene che al versetto 26 del capitolo 11 viene detto: rimasero insieme un anno intero e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. La domanda è: ma gli abitanti di Antiochia che cosa hanno visto che cosa hanno incontrato e visto in quelle persone che li hanno talmente costretti e convinti a definirli cristiani, come dei cristiani. Cosa hanno visto? Perché il problema di oggi è che non solo i giovani, anche quelli che sono a Lisbona, non crediate, perché non è che perché sono là questi hanno visto, perché i giovani di oggi e quelli di ieri che sono i loro genitori, che sono i 45enni e i 50enni di oggi, la domanda è: come mai non si sono sentiti così pressati da ciò che hanno visto e dal poter dire e riconoscere che davanti a me c'è qualcuno che io dico cristiano? E invece ad Antiochia questa cosa era così chiara, era così evidente, al punto che li hanno chiamati così, perché non sono stati i discepoli che si sono definiti cristiani, sono stati gli altri. E poiché noi, anche noi sacerdoti, religiosi, religiose, consacrati, siamo parte di questo tempo, di questa storia, di questo momento storico, vorrei che sentissimo un po' rivolta anche a noi questa domanda di questi di oggi, che è una domanda che loro non esprimono, non ce la fanno, no? Perché Eric a me non l'ha fatta questa domanda, ma sono io che ho letto in lui, che lui in giro non ha rintracciato, non ha incrociato, non ha visto niente e nessuno che gli abbia fatto dire. E allora la domanda che io, dopo il primo incontro e il secondo, mi sono posto era questa: ma io che cosa sono per Eric? Noi che cosa siamo? Cosa significhiamo per i nostri, i vostri pronipoti, per i vostri nipoti, i figli delle vostre sorelle, dei vostri fratelli? Voi cosa significate? La vostra presenza, la mia presenza, la vostra vita, la mia vita, la nostra esistenza, cosa dice a loro? Cosa dice a quelli che ci vedono, ci incontrano? Cosa dice? E guardate che quando prima dicevo che se voi ai vostri pronipoti gli fate delle domande su di loro, loro a monosillabi, sì, no, te, va bene, rispondono. Ma loro sulla vostra vita, su di voi, su quello che siete, domande non ve ne fanno. E questo c'è da interrogarsi. Perché da una parte uno dice, beh, è perché non gli interessano, perché non mi vede mai. Ma questa è una scappatoia. E dovremmo dire, è perché non significhiamo, non dico, non significhiamo qualcosa. E allora, il primo punto di partenza dell'ascolto che faremo in questa settimana mi è venuto così, e per cui avrei dovuto portare qui Eric, per fargli fare a lui questa, dicendo metti il maglione e i pantaloni lunghi, così non si vedono tutti i tatuaggi. Per me in questa stagione col caldo si vedono. Vorrei che questa domanda, che naturalmente viene, no, dall'esperienza, dalla situazione della vita di oggi, diventa per noi una domanda per aiutarci maggiormente un po' a vivere il cammino di questi giorni. E allora mi sono detto un po' non siamo i primi, non siamo gli unici, non siamo i primi che dentro alla storia sono passati e sono passati dentro a contesti dove, come dire, significavano tanto o poco. E allora sono andato un pochino a farmi aiutare sempre, perché alla fine chi ci risponde è sempre il Signore attraverso la parola. E allora mi sono detto, ma allora proviamo ad ascoltare un po' la storia di qualcuno prima di noi. E allora se io vado in Genesi 12 ad ascoltare l'inizio della storia del primo uomo, diciamo così, del primo patriarca, cioè del primo che ha risposto, il Signore disse ad Abram: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore. Genesi 12, 1, 4. È il primo. Poi sono andato da un altro, un pochino più avanti, in Esodo 3. Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto, e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per vedere, e Dio lo chiamò dal roveto e disse: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa. E disse: io sono il Dio di tuo padre, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Allora Mosè si velò il viso perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e farlo uscire da questo paese, verso un paese bello e spazioso. Ora dunque, il grido degli israeliti è arrivato fino a me, io stesso ho visto l'oppressione, ora va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo. Poi naturalmente sono andato a indagare, a vedere altri tra i profeti. Salto perché altrimenti diventa un po' complicata, lunga. E sono arrivato un pochino più avanti, sono arrivato a Giovanni Battista e siamo al capitolo 3 del Vangelo di Matteo. In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Poi si dice che si descrive la figura di Giovanni, come era vestito, che viveva presso il fiume Giordano. Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? Fate frutti degni di conversione e non crediate di poter dire fra voi abbiamo Abramo per padre. Io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente di me e io non sono degno neanche di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Subito dopo, siamo sempre al capitolo 3, la conclusione, in quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare. Giovanni però voleva impedirglielo. Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli disse, lascia fare per ora, poiché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Guardando un pochino a tutti, a questi che ho citato, ai tre, ma anche ai profeti, la cosa che si evince da tutti è che pur nella diversità della loro storia e dell'esperienza personale, c'è comunque un elemento centrale che ritorna sempre, e questo elemento è in realtà un evento che è accaduto. Ed è accaduto nella storia di Abramo, è accaduto nella vicenda di Mosè, è accaduto nella storia e nella vicenda personale di tutti i profeti ed è accaduto anche a Giovanni Battista. Insomma, tutti questi uomini e queste donne che dentro alla storia della salvezza ci sono, tutti hanno vissuto e hanno sperimentato la venuta e la visita del Signore, la venuta e la visita del Signore a loro. Perché se noi dovessimo far parlare Abramo adesso, lui ci direbbe: io vivevo la mia vita tranquilla, avevo 75 anni, che cosa dovevo aspettarmi? E invece a 75 anni il Signore mi visita e il Signore mi ha donato questa esperienza della sua venuta nella mia vita a 75 anni, non a 25, a 75, e la mia vita è ricominciata da lì. E Mosè ci farebbe il suo racconto, che nella sua originalità e particolarità dice: io me ne ero scappato, ero venuto via, non volevo più avere a che fare col faraone perché erano andate a finire male le cose, perché io avevo ucciso un egiziano e lui era venuto a saperlo, io che per lui rappresentavo una figura importante, e quando è venuto a saperlo certamente il faraone mi cercava, e allora io me ne sono scappato, mi sono ritirato in buon ordine dicendo: me ne sto in pace, non mi dedico più, né i miei fratelli sono schiavi lì in Egitto, e vabbè, io ci ho provato, è andata male, lasciamo perdere, chiudiamo tutto, mi sono persino sposato, adesso faccio il pastore, e nel bel mezzo in cui io penso che la mia vita è ormai a posto, sistemata, ben indirizzata, ecco che il Signore mi visita. E Giovanni Battista, che invece, storia diversa la sua, perché lui ha vissuto tutta la sua vita nel preparare una strada, perché era certo dell'imminente venuta del Signore. E questa venuta del Signore è stato qualcosa che lui ha desiderato, ha atteso, ha preparato, finché l'ha vissuta, e l'abbiamo sentito non a caso nella versione di Matteo che ho scelto precisamente, dove Giovanni Battista gli dice: ma scusami, io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me? Tu vieni a me? Potremmo aggiungere adesso il santo vecchio Simeone, no? Che ha vissuto tutta la vita nell'attesa di poter vedere. Ora lascia, o Signore, che perché i miei occhi hanno visto finalmente la tua venuta. I miei occhi l'hanno vista. La storia di questi uomini e di queste donne, perché ovviamente noi potremmo parlare, sarebbe stato scontato parlare di Maria, parlare di Elisabetta, provate a pensare quante donne nella scrittura, qualcuna la recupereremo nei prossimi giorni. Tutte e tutti hanno ricevuto l'esperienza della venuta e della visita del Signore, tutti. E questo evento è stato il dono che ha segnato la loro vita, che l'ha addirittura riaccesa, l'ha rimessa in cammino, l'ha rimessa, vorrei dire, quasi in circolo. Allora, questa mattina io vi inviterei a fare questo. Provate a guardare, io ve ne ho accennate qualcuna, ma potete eventualmente andare a cercarne qualcun'altra di quelle che vi piacciono. Due discepoli di Emma sono stati visitati dal risorto anche loro due, per dirne. Potete guardare quella di Abramo, potete guardare quella di Mosè, guardare a Giovanni Battista, potete guardare a qualcun altro e meditarci un po' sulla loro esperienza e poi provate a tornare indietro nella vostra storia e a cercare nella vostra vita quando riconoscete c'è stato questo evento nella vostra vita, cioè quando la vostra vita è successo, quando è che è successo nella mia vita che sono stata visitata dalla venuta del Signore? Provo ad andare indietro a cercare il momento, come Mosè potrebbe dirci: sì, il momento è stato là al Roveto. Provate ad andare a ritrovarlo, quel momento lì, a ricordarlo e a ritornare là, a ritornarci a quel momento, a quell'evento, a riviverlo. Ve lo raccontate, provate a raccontarvelo e mentre ve lo raccontate lo rivivete, no? Così quando uno, per esempio, non so, uno ha visto un bel film e mentre lo racconta ad un altro, il film lo rivede, no? Ecco, provate voi a tornare a quel momento lì, a quell'evento lì, a raccontarvelo e così a riviverlo. E provate ad ascoltare dentro di voi cosa provate, cosa sentite dentro di voi mentre ritornate a quel momento. Se ritorno a quell'evento lì, dove io riconosco che lì, in quel momento lì, la mia vita è stata visitata dal Signore ed è stato il primo momento in cui questo è avvenuto. Mentre lo ripenso adesso e mi ripenso perché è successo e avevo quanti anni avevo, ritorno lì, cosa provo, cosa sento, cosa rivivo oggi ripensando ad allora, cos'è stato quel momento lì? Provo a ripensarlo e a riviverlo adesso. Cosa mi dice quell'evento lì oggi? Cosa mi dice oggi? Ecco, io questa mattina proverei a fare questo esercizio, quindi a cercare di provare ad ascoltare Abramo come se lo ricorda, Mosè come se lo ricorda, e quindi provo a cercare anche nella mia vita quel momento lì che c'è stato. Come lo ricordo, dov'è, qual è, come me lo ricordo, mentre lo ricordo cosa sento, cosa provo e cosa mi dice oggi, quel momento là, cosa mi dice oggi. Poi nel pomeriggio facciamo un passettino avanti a partire da questo, perché nella vita di ognuno di noi c'è stato questo evento ed è qualcosa che ha segnato un inizio, e allora noi abbiamo bisogno di recuperarlo, di non perderlo, perché non sia qualcosa che è rimasto là, perché il rischio è che sia rimasto là. È come per due che celebrano, non so, i 40 anni di matrimonio o i 50 anni di matrimonio, il rischio è che il loro incontro, il loro amore sia rimasto un po' là. E adesso si va avanti. Bene. Registrate anche quello che provate, non quello che pensate, quello che provate. Io non lo so cosa ha pensato Eric davanti alla Madonna, però ho visto quello che ha provato, sì, perché le lacrime dicevano qualcosa che ha provato. Dopo ne abbiamo parlato noi. Ma non è tanto importante quello che ho pensato, è quello che ho provato. E quindi provo a ripensarlo, e cosa provo adesso se ci ripenso? E se lo ripenso, cosa mi dice, cosa mi racconta oggi? Cosa significa per me oggi quell'evento lì? Cosa rappresenta? È importante questa cosa, perché altrimenti nel cammino della vita è facile che col tempo, che con gli anni, l'evento ci sia stato, ma poi la vita si sia sviluppata quasi quasi distaccandosi da questo evento, andando avanti ma perdendolo, e questo è un po' rischioso. Bene, teniamo viva la domanda, quella domanda di Eric, la terremo presente un po' sullo sfondo un po' di questi giorni. Bene, buon silenzio, buon ascolto e buona preghiera. Ci vediamo all'Eucaristia.